Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche Laura De Luca. Voce narrante e regia Mara Miceli.
Nell'epoca carolingia si stringe sempre di più l'alleanza fra potere temporale e potere spirituale. I re franchi hanno bisogno della Chiesa, unica forza morale e materiale diffusa su tutto il loro territorio. E la Chiesa ha bisogno del loro regno per promuovere l'ordine e la pace. Inizia così, proprio in questi anni, l'intima unione fra potere temporale e spirituale, che nei secoli, però, non tarderà a diventare uno scontro. Carlo Magno esercita uno stretto controllo sulla Chiesa attraverso la nomina di abati scelti spesso tra il clero e obbliga il clero ad accettare vincoli di vassallaggio. In cambio riorganizza l'episcopato, restaura il patrimonio della Chiesa e istituisce le scuole parrocchiali per il popolo. La riunificazione politica dell'Europa, anche se ancora parziale e carente sotto molti punti di vista, consente così un saldo indirizzo alla cultura nel corso dell'VIII secolo. E a dirigere la scuola palatina di Carlo Magno, ecco chiamato un monaco della scuola di York, Alcuino. L'opera di Alcuino è di enorme importanza pratica. Dalle sue scuole proverrà l'elite intellettuale dell'impero. Esemplari sono i suoi scritti per chiarezza, destinati soprattutto all'insegnamento. Anche il nobile Alcuino insiste sulla doppia natura di Gesù.
Dio Padre volle che Cristo venisse generato come vero Dio, così che una sia la persona di Dio e dell'uomo, e che uno sia il figlio di Dio. Dio è uomo. Giacché, che cosa ha meritato la natura umana nell'uomo Cristo, così che essa venisse accolta in modo singolare nell'unità della persona dell'unico figlio di Dio? Quale buona volontà, quale zelo per il bene comandato, quali opere buone, per mezzo delle quali quell'uomo meritò di diventare una persona con Dio, precedettero. Poiché, non appena quest'uomo incominciò ad esistere, incominciò a non essere altro che il figlio di Dio, e cioè l'unigenito. E a motivo del Dio Verbo, che lo assunse e per questo si incarnò, egli è Dio. Come ogni uomo è una persona fatta di anima spirituale e di carne, così Cristo è una persona, il Verbo è l'uomo. Prima di allora, quell'uomo non era niente che potesse, prima che egli fosse Dio, venire adottato come figlio di Dio. Così come noi eravamo in antecedenza figli dell'ira, ma a motivo della preveniente grazia divina, attraverso l'adozione siamo diventati figli di Dio. Quello, al contrario, è stato concepito subito come figlio di Dio, in entrambe le nature.
Tra i discepoli di Alcuino, figura importantissima di tutta la rinascita carolingia, è Giovanni Scoto Eriugena, irlandese. Eccolo in Francia, alla corte di Carlo il Calvo, intorno all'anno 850. Scoppia in questo tempo una clamorosa polemica sulla predestinazione, originata dalle teorie del monaco Gotescalco, che si rifaceva ad Agostino. Come si può parlare di predestinazione da parte di Dio al bene, così si deve ammettere una predestinazione al male. Ci sono uomini che la volontà divina ha destinato a dannarsi.
Tutti quegli empi e peccatori che il Figlio di Dio è venuto per salvare con lo spargimento del suo proprio sangue, solo questi, predestinati alla vita, l'onnipotente bontà di Dio ha voluto irrevocabilmente salvare. Tutti quegli empi e peccatori per i quali lo stesso Figlio di Dio né ha preso un corpo, né ha sprecato una preghiera, né, così dico io, ha versato il suo sangue, in nessun modo egli è stato crocifisso per loro. Io credo che l'Onnipotente nostro Dio si è solo degnato di essere senza controprestazioni il rinnovatore e il restauratore degli eletti. Al contrario, egli dall'eternità non ha voluto essere il Salvatore, il Redentore o il Remuneratore di uno dei dannati.
A Gotescalco, Giovanni Scoto replica con lo scritto De predestinazione che nulla si può predicare di Dio, né il prima né il poi. L'uomo è totalmente libero. Troppo libero, secondo i censori dell'epoca, che tapperanno la bocca a Scoto, non impedendogli di continuare comunque i suoi studi. Ecco, ad esempio, il De divisione nature, che mostra la derivazione del mondo da Dio e quindi il ritorno del mondo e di tutte le creature a Dio.
Se il Verbo del Padre, in cui tutto è stato fatto e sussiste, è la causa di tutte le cause visibili e invisibili, allora la causa delle cause non è forse anche il termine finale del mondo, nel quale avrà fine, non appena tutto ciò che è in movimento troverà nel punto finale del suo desiderio, cioè nella parola divina, il termine del suo movimento, oltre il quale non è possibile il desiderio di qualsivoglia creatura. Infatti esso, il mondo, non ha più null'altro da dover desiderare o raggiungere, poiché il fine comune di tutta la creazione è il Verbo di Dio. Quindi l'inizio e la fine del mondo hanno sede nel Verbo di Dio e, per dirlo più chiaramente, sono lo stesso Verbo di Dio che è la fine senza fine e il principio senza principio, cioè ha come principio solo il Padre. Da qui noi possiamo anche più brevemente riassumere ciò che cerchiamo di sostenere con molti motivi e possiamo stabilire quanto segue. Da Lui tutto proviene e a Lui tutto ritorna, poiché Egli è principio e fine. Gesù Cristo, nostro Signore Salvatore, nella sua risurrezione dai morti, ha compiuto in sé tutto questo processo e ha mostrato così un esempio di ciò che dovrà accadere. Con ciò è dato comprendere che il paradiso nel quale Egli è andato con la sua risurrezione non è nient'altro che il compimento della natura umana stessa che Egli aveva in sé stesso restaurato e nella quale il primo uomo, se non avesse peccato, sarebbe gloriosamente rimasto. Esso è il paradiso che è promesso ai santi e nel quale essi da parte della loro anima sono già entrati, mentre da parte del loro corpo si trovano ancora al di fuori. Egli ha pertanto unito in sé la terra col paradiso, cioè tutto ciò che egli aveva ricevuto dalla terra, la carne sensibile e ciò che ne consegue, senza il peccato e il comportamento maschile, lo ha trasformato in sé natura spirituale. Inoltre egli non solo elevò l'umanità che aveva ricevuto e rinnovato in sé e aveva ricondotto all'uguaglianza con la natura angelica, ma innalzò contemporaneamente l'umanità al di sopra di tutti gli angeli e delle potenze celesti, in breve sopra tutto ciò che esiste e ciò che non esiste. E ciò che egli ha compiuto in modo particolare nella sua persona, al tempo della risurrezione lo compirà in generale in tutta la natura umana. Poiché quanto è vero che egli ha redento completamente in se stesso e completamente nell'intero genere umano tutta la natura umana, che egli completamente aveva ricevuto, ricollocando alcuni nell'originario stato di natura, ma innalzando e deificando altri attraverso la glorificazione al di sopra della natura, altrettanto è vero che in nessun altro, all'infuori di lui solo, l'umanità è stata unita in unità personale con la divinità, affinché trasformata nella stessa divinità, stia al di sopra di ogni cosa. Poiché in quanto vero capo della Chiesa, ha riservato a se stesso che la sua umanità non solo partecipasse alla divinità, ma anche che dopo la sua ascesa al Padre, divenisse essa stessa divinità e pertanto salisse a un'altezza tale dove nessuno all'infuori di lui si era elevato, né si eleverà. Ora lui solo innalzò la sua umanità a quell'unità. Gli altri, invece che li divinizza, li ha destinati ciascuno singolarmente solo a una partecipazione alla divinità corrispondente, a un'altezza della contemplazione alla quale egli, similmente come in una casa, ha ordinato quelli che gli volle divenissero simili a lui. Come Dio, pertanto, il Verbo di Dio, nel quale tutto causalmente è stato fatto e sussiste, conformemente alla sua divinità scende sugli effetti delle cause sussistenti in lui, cioè in questo mondo sensibile, assumendo la natura umana nella quale è contenuta ogni creatura visibile e invisibile. Egli compie ciò per nessun altro motivo, io credo, se non per salvare, secondo la sua umanità, e ricondurre alle loro cause gli effetti delle cause, che egli, secondo la sua divinità, ha sempre e immutabilmente presso di sé, affinché ivi essi debbano rimanere liberi, in ineffabile unità, allo stesso modo come le cause. Come se egli volesse dire apertamente, se la sapienza di Dio non discendesse negli effetti delle cause eternamente viventi in lei, il fondamento delle cause andrebbe in rovina, poiché qualora gli effetti delle cause venissero meno, non resterebbe nessuna causa. Qualora le cause scomparissero, non rimarrebbe alcun effetto, poiché queste nascono e muoiono insieme contemporaneamente o restano contemporaneamente insieme. Thank you.
Intanto, scomparso oramai da anni Carlo Magno, la situazione del potere imperiale si è nettamente capovolta, a vantaggio della Chiesa. Il clero esercita ormai una sorta di dominio ecclesiastico su tutto l'impero. Vescovi e grandi abati tendono a tenere il sovrano sotto il loro controllo, finendo per partecipare anche ai conflitti politici e di successione. Anno 843. Trattato di Verdun. A fine l'unità dell'impero carolingio e si pongono le basi dell'Europa moderna. Lotte interne, incursioni normanne e saracene sanciscono la fine di quella centralizzazione del potere di cui avevano beneficato Chiesa e Stato. Si arresta l'espansione del cristianesimo, ma a Oriente qualcosa si muove. Due fratelli di Costantinopoli, entrambi monaci, partecipano ad una ambasceria presso le popolazioni tartare dei Khazari. Su richiesta del principe moravo Ratislao, si recano in missione e iniziano a tradurre i libri sacri nella lingua slava, inventando addirittura un alfabeto specifico, il glagolitico. Sono gli apostoli degli slavi, Cirillo e Metodio. Ascoltiamo dalla lettera apostolica sui santi Cirillo e Metodio del 31 dicembre del 1980, l'Egregie Virtutis di Giovanni Paolo II.
Alle illustri figure dei santi Cirillo e Metodio si rivolgono di nuovo i pensieri e i cuori in quest'anno, in cui ricorrono due centenari particolarmente significativi. Si compiono infatti 100 anni dalla pubblicazione della lettera enciclica Grande Munus del 30 settembre 1880, con la quale il grande pontefice Leone XIII ricordava a tutta la Chiesa le figure e l'attività apostolica di questi due santi e al tempo stesso ne introduceva la festività liturgica nel calendario della Chiesa Cattolica. Ricorre inoltre l'undicesimo centenario della lettera Industriae Tue, inviata dal mio predecessore Giovanni VIII al principe Svatopluk nel giugno dell'anno 880, nella quale veniva lodato e raccomandato l'uso della lingua slava nella liturgia, affinché in quella lingua fossero proclamate le lodi e le opere di Cristo nostro Signore. Cirillo e Metodio, fratelli greci nativi di Tessalonica, la città dove visse e operò San Paolo, fin dall'inizio della loro vocazione entrarono in stretti rapporti culturali e spirituali con la Chiesa patriarcale di Costantinopoli, allora fiorente per cultura e attività missionaria, alla cui alta scuola essi si formarono. Entrambi avevano scelto lo stato religioso unendo i doveri della vocazione religiosa con il servizio missionario, di cui diedero una prima testimonianza recandosi ad evangelizzare i Khazari della Crimea. La loro preminente opera evangelizzatrice fu tuttavia la missione nella Grande Moravia, tra i popoli che abitavano allora la penisola balcanica e le terre percorse dal Danubio. Essa fu intrapresa su richiesta del principe di Moravia, Rostislav, presentata all'imperatore e alla chiesa di Costantinopoli. Per corrispondere alle necessità del loro servizio apostolico in mezzo ai popoli slavi, tradussero nella loro lingua i libri sacri a scopo liturgico e catechetico, gettando con questo le basi di tutta la letteratura nelle lingue dei medesimi popoli. Giustamente, perciò, essi sono considerati non solo gli apostoli degli slavi, ma anche i padri della cultura tra tutti questi popoli e tutte queste nazioni, per i quali i primi scritti della lingua slava non cessano di essere il punto fondamentale di riferimento nella storia della loro letteratura. Cirillo e Metodio svolsero il loro servizio missionario in unione sia con la chiesa di Costantinopoli, dalla quale erano stati mandati, sia con la sede romana di Pietro, dalla quale furono confermati, manifestando in questo modo l'unità della chiesa, che durante il periodo della loro vita e della loro attività non era colpita dalla sventura della divisione tra l'Oriente e l'Occidente, nonostante le gravi tensioni che in quel tempo segnarono le relazioni fra Roma e Costantinopoli. A Roma Cirillo e Metodio furono accolti con onore dal Papa e dalla Chiesa romana e trovarono approvazione e appoggio per tutta la loro opera apostolica e anche per la loro innovazione di celebrare la liturgia nella lingua slava, osteggiata in alcuni ambienti occidentali. A Roma concluse la sua vita Cirillo, 14 febbraio 869, e fu sepolto nella chiesa di San Clemente, mentre Metodio fu dal Papa ordinato arcivescovo dell'antica sede di Sirmio e fu inviato in Moravia per continuarvi la sua provvidenziale opera apostolica, proseguita con zelo e coraggio, insieme ai suoi discepoli e in mezzo al suo popolo, sino al termine della sua vita, 6 aprile 885. 100 anni fa il Papa Leone XIII, con l'enciclica Grande Munus, ricordò a tutta la Chiesa gli straordinari meriti dei santi Cirillo e Metodio per la loro opera di evangelizzazione degli slavi. Dato però che in quest'anno la Chiesa ricorda solennemente il 1500° anniversario della nascita di San Benedetto, proclamato nel 1964 dal mio venerato predecessore, Paolo VI, patrono d'Europa, è parso che questa protezione nei riguardi di tutta l'Europa sarà meglio messa in risalto se alla grande opera del Santo Patriarca d'Occidente aggiungeremo i particolari meriti dei due santi fratelli, Cirillo e Metodio. A favore di questo ci sono molteplici ragioni di natura storica, sia di quella passata come di quella contemporanea, che hanno la loro garanzia sia teologica che ecclesiale, come pure culturale, nella storia del nostro continente europeo. L'Europa, infatti, nel suo insieme geografico, è per così dire frutto dell'azione di due correnti di tradizioni cristiane, alle quali si aggiungono anche due diverse, ma al tempo stesso profondamente complementari, forme di cultura. San Benedetto, il quale con il suo influsso ha abbracciato non solo l'Europa, prima di tutto occidentale e centrale, ma mediante i centri benedettini è arrivato anche negli altri continenti, si trova al centro stesso di quella corrente che parte da Roma, dalla sede dei successori di San Pietro. I Santi Fratelli da Tessalonica mettono in risalto prima il contributo dell'antica cultura greca e in seguito la portata dell'irradiazione della Chiesa di Costantinopoli e della tradizione orientale, la quale si è così profondamente iscritta nella spiritualità e nella cultura di tanti popoli e nazioni nella parte orientale del continente europeo. Poiché oggi, dopo secoli di divisione della Chiesa tra Oriente e Occidente, tra Roma e Costantinopoli, a partire dal Concilio Vaticano II, sono stati intrapresi passi decisivi nella direzione della piena comunione, pare che la proclamazione dei santi Cirillo e Metodio a compatroni d'Europa, accanto a San Benedetto, corrisponda pienamente ai segni del nostro tempo, specialmente se ciò avviene nell'anno nel quale le due chiese, cattolica e ortodossa, sono entrate nella tappa di un decisivo dialogo che si è iniziato nell'isola di Patmos, legata alla tradizione di San Giovanni Apostolo ed Evangelista. Pertanto, questo atto intende anche rendere memorabile tale data.
ma si preparano altri contrasti in seno al pensiero cristiano. Ecco la disputa del filioque, del figlio. La confessione di fede di Nicea aveva affermato solo che lo spirito procede dal padre, senza escludere la partecipazione del figlio, ma senza sottolinearla. Alla fine invece dell'VIII secolo, accanto alla formula originaria qui ex padre procedit, comincia ad apparire filioque e anche dal figlio. Lo spirito procede dal padre e dal figlio, una formula che è divenuta ufficiale sotto Carlo Magno, inasprendo i rapporti già tesi con Bisanzio. Negli anni la Chiesa d'Occidente sottolinea sempre più questa doppia processione dello spirito dal padre e dal figlio, mentre per la Chiesa d'Oriente lo spirito procede dal padre attraverso il figlio. Su questa questione del filioque si prepara il primo scisma, quello di Fozio.
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche
Laura De Luca.
Voce narrante e regia
Mara Miceli.
Hanno partecipato al microfono
Irio Fantini, Gaetano Lizio, Rosario Tronnolone.
Un programma di Pagine e Fogli della Radio Vaticana.
Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.